Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ieri mi sono così appellata al fatto che era il 17 per alcune difficoltà nei collegamenti telefonici col mio ospite, sta accadendo anche oggi, quindi a questo punto il 17 non c'entra proprio niente. Ma io sorrido, ma in realtà è veramente angosciante, insomma, quello che è il percorso di questa disegno di legge sulla caccia che è approdato ieri al Senato. Noi stiamo seguendo anche da qui le questioni, tenete presente che sono stati proposti più di 900 modifiche da parte delle opposizioni, da parte della situazione, quello che sta accadendo è che in realtà in mattinata ci sono stati ben tre rimandi perché mancava il numero legale in aula. Non sono aggiornata proprio sugli ultimi minuti, visto che l'ultima ripresa doveva essere alle 11:51, ma insomma la situazione è quella che è. Nel frattempo, al di là delle tante dichiarazioni che stanno fioccando da parte anche dei vertici dei partiti dell'opposizione, ieri abbiamo citato il Papa che si è pronunciato proprio in opposizione, diciamo, un approccio alla natura così deviato, mettiamolo in questa maniera, ma ci sono intanto tantissimi enti che si stanno rivolgendo anche a Mattarella proprio per fermare, insomma, cercare di fermare quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Allora, siccome io ci tengo molto al nostro ospite, perché dobbiamo parlare di un libro molto molto interessante che si chiama Intelligenze Animali, Carocci l'editore e l'autore è David Baracchi. Ecco, adesso datemi un momento, vi lascio con Vivaldi, che sembra spero un bel lasciare, per cercare di, anzi vi lascio con Schubert, perché Vivaldi ve lo faccio sentire sempre, e con la trota di Schubert vediamo dove andiamo a parare, eh?
Thank you.
Lasciamo la trota di Schubert, perché insomma, naturalmente un errore mio, avevo trascritto male il numero del professor David Baracchi, che è docente di zoologia ed etologia all'Università degli Studi di Firenze, dove dirige anche il laboratorio di ecologia cognitiva e comportamentale, ma lo abbiamo chiamato soprattutto perché è autore di un libro bellissimo, Intelligenze animali, Carocci è l'editore. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Senta, Intelligenze animali è un libro, come dicevo, bellissimo e prezioso. Perché? Perché ci aiuta a capire anche il percorso, i progressi, ma anche la storia della nostra indagine sulla mente animale. E io non a caso dico sulla mente animale, perché è proprio l'inizio del suo libro.
Esatto, il libro comincia proprio, diciamo, con questa impostazione, un viaggio in parte storico su appunto proprio lo studio del comportamento e della mente degli animali. Quindi, diciamo, il punto qual è, per venire un po', diciamo, alla sostanza, che quando noi osserviamo il comportamento degli animali, ovviamente possiamo come dire, studiare proprio quello che osserviamo, però dietro un comportamento spesso ci può essere anche una mente.
Sì.
Studiare la mente è qualcosa di molto più complesso. È stata negata, va bene, per almeno 150 anni l'esistenza della mente negli animali, perché solamente l'essere umano aveva in qualche maniera la coscienza e la consapevolezza del mondo, e quindi l'etologia per tanti anni si è focalizzata solo sul comportamento osservabile, mentre studiare la mente è qualcosa di più complesso, sicuramente.
Anche perché, mi scusi se faccio un passo indietro, ma che cosa si intende scientificamente per mente?
Ecco, questo è proprio come si apre il primo capitolo, no?
Sì.
L'intuizione. È difficile già maneggiare questo termine, va bene? È difficile definirlo, perché tutti noi siamo, come dire, intimamente coscienti, va bene, di che cosa può essere, ma se dobbiamo definirla in maniera precisa, allora ci sono tante difficoltà, ecco. E difficoltà che non trovano ancora un accordo comune tra tutti gli studiosi, e ci sono varie definizioni, varie idee di cosa potrebbe essere la mente. Quello che sappiamo è che sicuramente è un fenomeno complesso, e che la mente è qualcosa che è composto da più elementi, per esempio l'intelligenza, no? Oppure gli aspetti emotivi, oppure gli aspetti appunto della coscienza stessa. E dobbiamo definirli per poterli poi studiare in maniera precisa.
Eh già, perché lei ci diceva giustamente gli aspetti emotivi, e sappiamo che c'è stata anche una resistenza dal punto di vista scientifico ad accettare che l'emotività potesse far parte della...
Assolutamente, sì. In realtà, appunto con Darwin, no? Sappiamo che sì. È il padre fondatore della teoria dell'evoluzione, è stato forse il primo in maniera scientifica e non aneddotica di parlare di una mente degli animali, delle emozioni degli animali, e questo perché per trovare appunto una continuità tra l'uomo e tutti gli altri animali. Poi però paradossalmente per quasi 80 anni si è quasi come dire, rifiutato, no? di parlare di emozioni, anche di mammiferi, anche di primati. E questo perché il behaviorismo, quindi la scienza che è nata in America e che si è occupata di studiare il comportamento animale, in qualche maniera ha come dire, preso le distanze da questo rischio di antropomorfizzare gli animali.
Sì.
Quindi insomma, ha evitato proprio di parlare di questo tema. E invece insomma, in questi ultimi 30 anni devo dire che le scienze cognitive e lo studio del comportamento e della cognizione animale, insomma, ha fatto grandi passi in avanti. Quindi il concetto e l'idea che appunto anche alcuni animali possano avere una mente e emozioni e sentimenti, forse, insomma, sta tornando così,
sì.
In moda.
E per fortuna, insomma, speriamo che prosegua. Nel frattempo io devo dire che la copertina del suo libro è ampiamente così, illustrativo, perché vediamo uno scimpanzé con tanto di occhialini che sta pensando alla sua mossa in una partita a scacchi. Ecco, credo che insomma sui primati ci sia stato molto lavoro, anche grazie a grandissime figure che lei naturalmente cita nel suo libro. Ma io volevo suggerire un altro filone che trovo molto interessante sempre nel suo libro, che è, poi possiamo dire nel suo secondo capitolo, ma insomma permea alcune pagine del suo libro, è intelligenza con o senza cervello. Perché in realtà, mi corregga professore, perché io dico un sacco di scempiaggini, ma insomma noi siamo abituati a pensare che la vita abbia una struttura che è come la nostra, cioè con un cervello, un capo in testa che dà ordini con il sistema nervoso al resto del fisico. Ma in realtà in natura ci sono altre forme di intelligenza, anche proprio dove il cervello per l'appunto non c'è come lo concepiamo noi.
Assolutamente, assolutamente sì. E il problema anche qui ovviamente è definire l'intelligenza, no? Comunque insomma è scientificamente direi dimostrato e supportato da tanti dati che forme semplici di intelligenza implicita, quindi appunto veramente basilare come capacità di risolvere problemi, bene, possono essere anche come dire svolte da non solo animali, va bene, ma anche organismi che non hanno un cervello,
sì.
Batteri, protozoi, piante, bene, sono organismi che ovviamente hanno un'intelligenza profondamente diversa da quella che intendiamo, no? Nell'uomo e negli animali, però di fatto sono organismi che sono in grado di, come dire, osservare implicitamente, quindi in maniera del tutto riflessa, va bene, l'ambiente esterno e risolvere il problema, quantomeno dare una risposta appropriata agli stimoli ambientali.
Senta, un'altra delle cose sempre molto affascinanti e interessanti su cui insomma lei si concentra e ci piglia per mano, come dico io, è la questione ad esempio della percezione del tempo o dello spazio, che è incredibile se pensiamo appunto anche soltanto alle questioni migratorie, e quindi ci sono tantissimi straordinari esempi dove c'è qualcosa che sfugge alla immediata comprensione di noi profani, diciamo così.
Sì, è vero, nel regno animale in generale, dai vertebrati fino anche agli invertebrati, troviamo grandi capacità, va bene, di proprio gestire concetti di spazio, tempo e numero, che sono in ultima analisi si pensa proprio, come dire, una dimensione, ecco, che il cervello riesce a gestire con un unico meccanismo. E ci sono tanti esempi nel libro, no, da animali come per esempio i salmoni o le tartarughe marine, che ad esempio nascono nel caso dei salmoni alla sorgente di un fiume, ad esempio, e quindi poi migrano nel mare, passano anni nel mare e al momento di riprodursi sono in grado di tornare esattamente proprio alla foce, sì, del fiume in cui sono nati. Oppure pensiamo anche alle api, no? Che sono in grado di foraggiare nell'ambiente, sono in grado di localizzare ad esempio dove si trovano le fioriture più ricche, e sono in grado di tornare all'alveare e comunicare alle compagne di nido dove andare a cercare il cibo.
Senta, è giusto dire che lo sviluppo che l'etologia e lo studio del comportamento animale ha avuto un'accelerata, diciamo così, lei parla degli ultimi 30 anni, ma insomma in fin dei conti l'etologia moderna ha poco più di un centinaio di anni, possiamo datarlo con Lorenz, lei ci dice. Ma in realtà naturalmente c'era prima Darwin, che come ci raccontava lei si occupava e molto del comportamento animale. Ecco, ma è vero che c'è stata un'accelerazione o secondo lei, insomma, no, è tutto sotto...
Sì, sicuramente c'è stata un'accelerazione. Ovviamente no, nella storia ci sono dei momenti in cui ci sono proprio cambi di paradigmi o comunque si vengono si fanno delle scoperte, ecco, che cambiano poi il destino proprio della ricerca scientifica. Però è vero che in questi ultimi 20-30 anni, anche grazie alle moderne tecniche, no, che abbiamo, possiamo andare non solo ad osservare il comportamento degli animali, ma possiamo anche poi cercare di capirne i meccanismi. Quindi abbiamo tecniche molecolari, tecniche genetiche e tecniche, diciamo, di imaging funzionale sul cervello, che ci permettono veramente di capire, non solo descrivere un comportamento, ma capirlo e capire quali sono i meccanismi che lo sorreggono. Quindi in questo senso la quantità di dati e di conoscenze che stiamo, come dire, accumulando sta veramente aumentando, e questo, insomma, è un dato sicuramente positivo.
Senta, sempre a proposito di meravigliose, insomma, scoperte e ragionamenti che lei ci aiuta a fare, ed è ad esempio quello sull'apprendimento, perché anche qui per anni, no, gli umani hanno pensato che, a parte il cane o i primati magari, nel mondo delle bestie non ci fosse la capacità di imparare. Invece ci sono fior di esperimenti e di ragionamenti che ci portano a capire come, altro che se si apprende, e non voglio parlare del contare, peraltro, no? Di cui,
esatto, è proprio così. E diciamo che potrei dire veramente che tutti gli animali in cui è stato studiato, va bene, il comportamento, la capacità di apprendere e ricordare, sistematicamente è stata ritrovata questa capacità. E non solo, si è capito che gli animali, anche piccoli come gli insetti, no, sono in grado non solo di apprendere concetti semplici e in maniera, direi, classica, va bene, molto elementare come l'apprendimento classico, ma sono in grado anche di gestire mentalmente concetti molto complessi e fare forme di apprendimento complesse, addirittura non solo apprendere, va bene, con la propria esperienza, ma anche trasmettere quello che uno ha appreso ad esempio dei cospecifici, a dei compagni.
Senta, lei dicevamo che dirige anche il laboratorio di ecologia cognitiva e comportamentale. Su cosa state lavorando in questo periodo?
Allora, noi lavoriamo come team essenzialmente su insetti sociali. Ci occupiamo prevalentemente di api, bombi e vespe.
Sì.
Di questi insetti studiamo vari aspetti, ma direi che il punto centrale è proprio le capacità cognitive, l'apprendimento e la memoria, e anche come, ahimè, molte sostanze, va bene, dai pesticidi alle microplastiche, possono andare proprio a impattare queste abilità cognitive, quindi capacità di orientarsi nello spazio, di ricordare, apprendere.
E quindi, insomma, quanto la chimica che gli umani utilizzano può variare le funzioni, insomma, è un po' come se li si drogasse o avvelenasse, insomma, gli si...
Esattamente, abbiamo visto ad esempio proprio recentemente che nanoplastiche e microplastiche, se ingerite dalle api, nell'arco di 2 giorni poi si ritrovano anche nel cervello, e questo ovviamente ci fa pensare, perché poi la biologia di base di questi animali è simile alla nostra, e quindi se le microplastiche fanno male a questi insetti, verosimilmente, insomma, lo fanno anche a noi. E del resto ci sono tante evidenze scientifiche che cominciano proprio a mettere in luce come questi problemi siano reali, va bene, anche proprio per l'essere umano, insomma, per la salute pubblica.
Senta, a me viene in mente, anche perché mi è capitato proprio nei giorni scorsi casualmente, sa che andando in rete ogni tanto ti capitano delle cose, e mi sono trovata davanti a un corvo l'ho guardato 3 o 4 volte perché non ci potevo credere del tutto. Abbiamo visto, e lei lo cita anche con delle tavole illustrative, il corvo che col bastoncino, diciamo, utilizza uno strumento per accedere a un premio, tra virgolette, a una ricompensa. Non so, Petti, perché lei fa anche un discorso molto importante sul premio. Qual è il discorso, professore?
Esatto, nel libro ci sono in realtà più di un capitolo dedicato a questo aspetto,
sì.
Con tanti esempi, anche ancora una volta, dagli insetti alle scimmie, ai corvi e alle gandaie, appunto di animali che utilizzano strumenti per raggiungere un fine, in questo caso una ricompensa. E questo è molto interessante perché l'utilizzo di strumenti molto spesso implica proprio anche la capacità di capire proprio la causa-effetto e la meccanicità degli strumenti e dei gesti, e anche in qualche maniera ci informa che questi animali hanno degli obiettivi e quindi riescono anche a pianificare un po' quello che vogliono fare. E questo alla fine che cos'è? È una finestra sulla mente, va bene? Quindi ci sono delle prove indirette che questi animali non sono degli automi,
sì,
e quindi agiscono semplicemente con comportamenti riflessi, ma hanno proprio una intelligenza veramente notevole.
Certo, difatti i corvi credo che siano altissimo nelle classifiche, ma noi non amiamo le
classifiche. Primeggiano con i primati, con le scimmie antropomorfe, e con gli insetti anche, con le api.
Certo, e noi ci teniamo molto agli insetti, professore, non si preoccupi che non li vogliamo assolutamente abbandonare, anzi sono loro che stanno abbandonando noi per colpa nostra, ma vabbè, questo diciamo è un altro capitolo, un altro brutto problema. Senta, vabbè, c'è un interessantissimo capitolo sugli imprinting e i meccanismi così fondamentali anche quelli, ma siamo arrivati quasi alla fine della nostra, anzi siamo alla fine della nostra conversazione. Però professor David Baracchi, ecco, nella sua esperienza di studioso e di sperimentatore sul campo, diciamo così, che cos'è che le è capitato di stupirsi, cioè una di quelle cose che anche io che sono scienziato, anche io che dedico la vita a sta roba qua, mi è capitata sta cosa e sono rimasta a bocca aperta?
Allora, devo dire che ogni giorno ci sono piccole scoperte e cose sorprendenti. E forse una delle cose che diciamo più mi ha colpito proprio nei nostri studi recenti è capire che questi, anche le api ad esempio, possono dare luogo a dei comportamenti flessibili, molto sofisticati, e che in qualche maniera possono, come dire, suggerirci che anche loro potrebbero avere delle emozioni. Emozioni ovviamente non si intende, i sentimenti coscienti, ma proprio una capacità di percepire il qui ed ora appunto intorno a loro.
E quindi insomma in qualche modo anche l'ape è riuscita a emozionarla, diciamo.
Sicuramente.
anzi, come si dice. Senta, professore, io la ringrazio molto di essere stato con noi, perché lei ha aggiunto un tassello alla nostra libreria. Qui noi armadilli leggiamo molto e ogni libro è un dono prezioso per noi, perché ci aiuta a comporre un mosaico che vuol dire consapevolezza. E quando si è consapevoli poi passa il rispetto, passano un sacco di cose.
Assolutamente. Io colgo l'occasione per ringraziarvi e fate un bellissimo programma, quindi complimenti ancora e grazie per l'invito.
E senta, però non è finita, perché sa, noi alla fine un po' ci piace giocare, alleggerire e scherzare, e quindi c'è il gioco di considera l'armadillo, che è questo. Ma professor Baracchi, lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Probabilmente una formica.
Ah, bravo, la formica pochi, me la propongono pochi, la formica. Animale sociale molto interessante anche lui,
sì.
Anche lei, anche lui o anche lei?
Anche lei, quelle che vediamo sono principalmente femmine, come in tutti gli insetti sociali, i maschi hanno veramente un ruolo, direi, marginale, ecco, nella vita e nella socialità.
Allora, grazie alla Proformica Baracchi, vi ricordo che abbiamo parlato con David Baracchi del suo ultimo libro Intelligenze Animali, Carocce l'editore, e un libro altamente consigliato da Considera l'Armadillo, di cui ringraziamo l'autore e che suggeriamo come lettura anche per l'estate. Grazie mille, professore, davvero.
Grazie ancora, arrivederci a tutti.
E meno male che sono riuscita a recuperare per tutto per un errore di trascrizione, ma che brutte cose.
Considera l'Armadillo.
Ma ce l'ho fatta davvero, un libro interessantissimo, scritto come sempre, insomma, in modo molto chiaro, ricco di bibliografia e di interessanti spunti, quindi un libro che si legge anche con molta facilità, insomma, e che quindi può contribuire alla nostra conoscenza. Sempre col cuore sospeso sul Senato e sulla vicenda della legge, del disegno di legge Sparatutto, Cecilia Liglietto vi rimanda a domani per l'ultima puntata della settimana. Mi raccomando, intanto armadillo@radiopopolare.it oppure Instagram e WhatsApp e Facebook per i social. Me ne vado, è meglio che me ne vada.